possiamo aggiungere.
Che belle domande.
No, nel senso che
allora provo a dire qualcosa, ma innanzitutto su, beh, si collega un po' alla domanda di De Monte sugli anni 70, su lui dice non c'era insicurezza e sulla fine la, durante la strategia della tensione sì sì no però
brigate grosse eccetera, però
si tiene. Allora, prima però volevo dire una cosa sulla, sul tema solidarietà e responsabilità. Mi sembra che sia effettivamente, come dire, due parole chiave, binomio essenziale, che a me convince di più rispetto al tema di diritti e doveri, regole, oppure appunto solidarietà e legalità. Cioè sono termini invece solidarietà e responsabilità che rimettono al centro l'individuo e la sua responsabilità nella costruzione di un progetto di solidarietà, mentre invece il tema della legalità spesso viene utilizzata, anche questo, cioè che potrebbe avere un senso, no? Però spesso viene utilizzato in termini oppositivi, in termini, no, esclusivi, anche quella, tu devi accettare le mie regole, la legalità l'abbiamo fatta noi e tu devi... Invece il tema della responsabilità rimette un po' in gioco anche un attivismo degli individui che non sono passivi rispetto alle regole ma le costruiscono in funzione di un obiettivo che è la solidarietà. Tra l'altro questo tema della responsabilità per me, a me è molto caro, nel senso che ce l'ho dentro molto, anche perché avendo fatto tanto il mediatore dei conflitti, adesso non faccio più, e soprattutto avendo lavorato in sul tema della mediazione penale tra autore e vittima di reato, e quindi più in generale sulla giustizia riparativa, il concetto di responsabilità è un concetto fondamentale, nel senso che tutta l'idea della giustizia riparativa e quindi anche della mediazione penale, su cui non possiamo intervenire oggi perché è veramente enorme, ci vorrebbe, però il tema è che insomma la giustizia ordinaria toglie in realtà spesso toglie la responsabilità all'individuo. Pensiamo per esempio a un minore, un ragazzo che compie un reato più o meno grave. Ebbene, di fronte a questo reato il ragazzo si trova a essere inserito in un percorso giudiziario che spesso non facciamo fatica a capirlo noi, non lo capisce neanche lui bene che cosa succede, vede tutta una serie di figure, il giudice, l'assistente sociale, l'avvocato, che poi l'avvocato gli dice di questo, non dire quest'altra cosa, cioè entra in un meccanismo che è incomprensibile quanto entrare in un ufficio pubblico, nell'agenzia delle entrate, per uno che non sa di fisco, no? Ecco, questa è un po' l'immagine. Di fronte a questo meccanismo che si mette in gioco, spesso il minore, ma anche l'autore di reato adulto, non ha una grande parte, diventa l'oggetto di studio, di analisi da parte del giudice rispetto a temi giuridici come la colpevolezza, le circostanze aggravanti o attenuanti. Non si prende in mano il fatto che ha commesso, e soprattutto questo non lo responsabilizza nei confronti dell'altro che ha subito il danno. Allora, la mediazione penale e la giustizia riparativa giocano invece, senza negare il quadro teorico della giustizia formale che deve rimanere quello, ma all'interno di quello cercano di inserire degli elementi di responsabilizzazione. E la responsabilizzazione può giocarsi solo in un confronto tra persone. Non può essere, la responsabilità non è qualcosa che può essere definita per legge o indicata da un regolamento. La responsabilità si gioca in un rapporto tra due, tra tre, cioè in un dialogo, confronto tra persone, e attraverso per esempio la ricostruzione di ciò che è successo dei danni che ha prodotto un certo fatto, si può costruire anche una responsabilità dell'individuo nei confronti di quello che ha fatto. Mi ha colpito sempre molto quando facendo mediazione, quando mi sono imbattuto in un ragazzino di 14 anni e mezzo, 15 anni, che nei colloqui preliminari, quindi con i mediatori senza la vittima del reato, parlava del fatto come qualcosa di sì, accaduto, sì, mi dispiace, non lo faccio più, queste cose, frasi fatte, no? Che non è che dimostrano una grande consapevolezza rispetto a quello che è successo. E si capiva appunto che il fatto in sé era visto, come spesso facciamo tutti noi, in funzione di quello che era utile al minore. Anche noi quando superiamo i limiti di velocità, e penso che almeno una volta tutti noi che guidiamo l'abbiamo fatto, non è che lo facciamo pensando a un senso di responsabilità verso gli altri, non ci passa neanche per la testa, pensiamo che dobbiamo arrivare in quel posto lì velocemente perché si è già in ritardo e schiacciamo il piede sull'acceleratore. Un po' il meccanismo mentale è lo stesso per il minore che ha scippato una signora di una certa età. E non è che si pone il problema di che cosa è successo dopo, di che cosa ha subito la persona, ma si pone il problema del fatto che lui in quel momento aveva bisogno di qualche soldino in più per andare a giocare alle macchinette e videopoker, punto e basta. Che cosa si può costruire invece una responsabilizzazione e quindi anche una solidarietà? Quando questo minore parla con la vittima, la vittima ha lo spazio per rappresentarsi di fronte all'autore del reato, cioè ha lo spazio di dire chi è, che cosa ha fatto, che cosa ha prodotto quel gesto, quale fiducia tradita c'è stata in quel gesto. Allora, di fronte a cose molto banali, è un racconto di quello che è successo, ma che in cui emergono le lacrime agli occhi della vittima, emerge il senso di paura, di insicurezza che ha prodotto quel gesto, il fatto che quella signora aveva anche lei un nipote e quindi il fatto di aver tradito un patto generazionale, cioè tutte queste cose di fronte a questo minore, io non so che cosa hanno prodotto poi, però vi dico che visivamente quel ragazzo era diverso quando è uscito dall'incontro di mediazione, perché la faccia non era più la faccia del cappellino, no, tipico di questi ragazzini, il cappellino, la cicca in bocca è messo così, era una faccia che si era trasformata, che capiva che cosa stava succedendo. Allora, secondo me è attraverso questi incontri che si possono creare, costruire responsabilità e solidarietà nell'ambito più difficile per costruirlo, che è quello della giustizia penale. Pensiamo in quanti altri ambiti è più semplice farlo, perché i fatti che oppongono le persone non sono reati, ma sono magari, e che però non si fanno più. Ve ne dico uno, tratto dalla cronaca quotidiana, è il tema dei bambini che sono stati lasciati a pane e acqua perché non hanno pagato la retta. Quello che mi ha stupito a me in tutto questo, oltre che il fatto in sé che è gravissimo, eccetera, ma è anche il senso di, appunto, di irresponsabilità che quel sindaco, quella sindaco, ha rappresentato nei mass media, dicendo, quando c'è stato, se voi sapete, c'è stato un imprenditore che ha pagato la retta fino a giugno, la sindaco, la prima cosa che ha detto è, ma questo risolve solo una parte del problema fino a giugno, poi dopo si ripresenterà e sarà anche peggiore.
E poi gli altri genitori hanno detto, a questo punto
non pagheremo neanche noi. Allora, che cos'è che è mancato qua? Che è pazzesco secondo me, perché è proprio il segno dei tempi. È mancata la mediazione istituzionale. Cioè, chi è che deve far incontrare, confrontare le persone su fatti che oppongono, che creano conflitti nella comunità? Ma l'istituzione, il sindaco in quel momento. Se l'istituzione non si mette ad attivare percorsi di confronto tra le persone, che responsabilizzino tutti sul fatto che c'è una famiglia che ha perso il lavoro, padre e madre, in quel momento non può pagare, non è che allora chi guadagna 90.000 euro al mese è legittimato a non pagare, c'è un senso di solidarietà che deve svilupparsi, ma non si sviluppa naturalmente il senso di solidarietà, si sviluppa attraverso le mediazioni istituzionali faticose che di volta in volta bisogna mettere in campo. Allora io mi sarei aspettato da una sindaco che dicesse, grazie all'imprenditore questo ci permette in un paio di mesi di confrontarci con i cittadini, cioè, questo mi sarei aspettato, no? di attivare dei percorsi. Esattamente, certo, se lei è stata quella che ha escluso, però io penso che noi dobbiamo anche riflettere molto, lo dico nel libro, su quale ruolo che vogliamo che abbiano le istituzioni. Le istituzioni, a mio avviso, devono riprendere una forza nel rapporto con la comunità, che è una forza di mediazione e non di reazione. Non è una forza che riguarda anche gli stadi. Gli stadi, io non ho una grande esperienza, vi devo dire, sugli stadi, né personale, e neanche ho studiato molto, se non ho letto qualche libro di Dall'Ago e di pochi altri. Però vi dico che, per esempio, nella gestione dell'ordine pubblico, su cui sono un po' più ferrato rispetto alle piazze, per esempio, beh, c'è un libro bellissimo di Della Porta, che Donatella, Della Porta si chiama, sì, Donatella, che dimostra come l'ordine pubblico si è completamente trasformato nel corso degli ultimi 50 anni, la gestione dell'ordine pubblico, e c'è stato un passaggio chiave in questa trasformazione proprio nel momento in cui non si è più legittimata la rappresentazione degli interessi della piazza, non si è più legittimato, come dire, la forza dei movimenti che vanno in piazza, e l'assenza di questa legittimazione comporta una grande frammentazione e quindi una impossibilità di gestire l'ordine pubblico. Cioè, voglio dire che quello che è successo, per esempio, nei G8 di Genova, una delle cose successe, adesso non riprendiamole tutte, però una delle cose successe è che non c'è stata una politica di mediazione preventiva, c'è stata anzi una politica di rinfocolamento, no, diciamo di quell'immagine di delinquenti che andavano a manifestare, e quindi la necessità di una presenza forte, dura, delle forze dell'ordine preparate qualche mese prima a Napoli appositamente. Allora, questa politica ha facilitato il fatto che non ci fosse il riconoscimento di là di quegli elementi positivi che potevano garantire un autocontrollo della piazza, e per di più la necessità di reagire immediatamente ad ogni singolo fatto che andasse fuori dalla normalità. La gestione dell'ordine pubblico si fonda invece sul fatto che ci sono sicuramente dei fatti devianti dalla normalità, ma che nel complesso la relazione tra manifestazione e forze di polizia reggono. Questo ce lo dicono i funzionari di polizia con più esperienza, ma anche nella gestione del controllo del territorio, in tutte le questioni, anche negli stadi. La legittimazione di tifoserie, diciamo la non legittimazione delle tifoserie che avevano una maggiore capacità di mediazione istituzionale, e per di più questa continua soffio sul fatto che bisogna reagire alle violenze negli stadi, e si costruisce anche un'immagine dello stadio come esclusivamente violento, non comporta la possibilità di mediare istituzionalmente le situazioni di rischio, e quindi tutto esplode sempre e necessariamente in una azione-reazione, in cui è evidente poi, come dire, la guerra che si crea, la guerriglia urbana. Da ultimo, sul tema della sembra di aver toccato più o meno quasi tutto, ma sul tema degli anni 70, beh, quello di Mozzo adesso me lo vado a vedere, perché devo assolutamente fotografarlo e metterlo in un prossimo video sorveglianza. Non l'avevo ancora visto, Comune video sorveglianza.
No, ma ce n'è parecchio.
Ce n'è parecchio.
No, anche
provincia di Milano, anche. Devo andare. No, io non l'ho mai notato.
C'è l'immaginetta della videocamera, e o comune sottoposto a videosorveglianza con l'articolo del.
Sì.
Anche Arluno, che c'è a sinistra, ce l'ha fuori, te lo dico subito.
Qui andiamo subito allora a dare la linea politica.
No, volevo... nel senso, lo dico perché poi soprattutto nella zona dell'Alto Milanese Legnanese, andando verso il Varesotto, è tripudio.
Anche
Sarate, quello
è scritto.
Comune video sorveglianza.
Oppure sottoposto a video sorveglianza.
È una questione di cartellonia.
Beh, comunque andrò a vedere. No, invece il tema degli anni 70 mi sembra strategia dell'attenzione, mi sembra interessante, perché è l'esempio di come l'insicurezza sia sempre una percezione. Non esiste l'insicurezza al di fuori della percezione che si ha delle condizioni, ed essendo una percezione è culturalmente orientata. Le percezioni non sono mai percezioni solo individuali, su questo penso che siamo d'accordo tutti. Io percepisco qualcosa, ma perché sono quella persona lì che ha costruito la propria identità in una relazione continua con tutti gli altri, giusto? Quindi,
scusi,
prego.
La strategia dell'attenzione
manifestazione voleva dire.
No, 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 ma ci arriva.
Piazza Velasca tutte le mattine, via Brici, rotte i cristalli.
No, 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 ci arrivo. Ci arrivo, ci arrivo. No, no, ma ci arrivo. No, aspetti, aspetti però. La percezione è sempre una percezione, quindi l'insicurezza, sto dicendo, è sempre una percezione individuale, ma che è culturalmente orientata, nel senso che come io percepisco le cose e come le interpreto dipende sempre anche da chi sono io, da quali, diciamo, modelli di culturali ho incamerato, da quali schemi di comportamento ho. Io mi sono chiesto perché negli anni 70, in cui c'è stata la curva degli omicidi che ha cominciato ad aumentare, e all'inizio degli anni 70, in cui la democrazia era la strategia della tensione, ma anche la conflittualità, diciamo post 68, è stata molto alta, è lì che inizia la vera cultura antistituzionale, no? Nel nostro paese, che si cementa e diventa anche un progetto politico, in cui i furti negli anni dal 71 al 75 i furti quadruplicano in Italia nel giro di 5 anni, la curva dei furti è tendenzialmente stabile fino all'inizio degli anni 70, nel 71 comincia il picco, quadruplicano i furti e poi rimangono stabili per tutti gli anni 80, hanno un ulteriore salto negli anni 90 e poi tendenzialmente diminuiscono, ma rimanendo sempre su livelli degli anni 80, 70, 80. Allora, perché questa situazione in Italia non ha prodotto quello che ha prodotto per esempio in altre parti della società, in altre società occidentali, cioè ha prodotto una reazione di insicurezza che è quella che noi viviamo oggi negli anni 90. Cioè negli anni 70 c'erano tutte le condizioni perché in Italia si vivesse quello che ha iniziato a vivere la Francia, in cui si sono fatti, cioè, un rapporto del Ministero dell'Interno francese, Perfit e poi Bonmaison hanno detto l'insicurezza nelle città è un'emergenza nazionale, l'hanno detto negli anni 70 in Francia. In Gran Bretagna questa insicurezza ha prodotto il governo Thatcher, che aveva due pilastri, la questione della riduzione della spesa pubblica e l'altra parte la necessità di legge e ordine, quindi di reagire a questa insicurezza dilagante nelle città, quello che un decennio prima aveva comportato per esempio negli Stati Uniti la nascita del problema sicurezza con le rivolte nei ghetti neri, l'aumento della criminalità violenta e queste cose. Perché in Italia tutto questo non è successo negli anni 70? Perché secondo me quei problemi, diciamo, ci possono essere, io individuo due fattori, poi ce ne possono essere altri, ma quei problemi di strategia della tensione, di conflittualità e anche i problemi di criminalità quotidiana sono stati da una parte interpretati come problemi politici e quasi di emergenza nazionale rispetto alla tenuta del sistema democratico, quindi hanno in qualche modo da parte di tutti gli altri cementato un sentimento di solidarietà nazionale, quindi non hanno prodotto una frammentazione sociale che poi è il terreno su cui si fondano le paure individuali, anzi sono andate nella direzione opposta, sono state interpretate politicamente e hanno prodotto un progetto di cittadinanza, possiamo dire, che ha tenuto ancora un po'. Dall'altra parte, appunto, si lega a questo, eravamo nel momento dell'espansione dei diritti, cioè nonostante questi fenomeni, che erano, come lei dice, sono d'accordo, cioè visibili sotto gli occhi di tutti, ma ne aggiungo un altro: negli anni 70 abbiamo avuto la nascita delle bande giovanili nei nostri quartieri popolari di Quartoggiaro, Comasina, che poi hanno prodotto tipo Vallanzasca per avere un emblema, in cui i quartieri, e mio padre me lo racconta sempre perché viveva in Comasina Nord, lui diceva io non potevo andare in Comasina Sud, cioè nella Comasina di Milano, perché lì erano quartieri off limits, cioè nessuno poteva metterci piedi, neanche i poliziotti ci mettevano piede. L'ha ricordato anche Gianni Biondillo in Cuore di Sangue, il primo romanzo, no? Cos'era Quartoggiaro, cos'era... Allora, perché non è successo? Perché eravamo ancora in una fase culturale che entrava anche nelle percezioni individuali delle persone, di espansione dei diritti, che questi problemi dovevano trovare una soluzione sociale.
Allora vuol dire
che l'università
dell'Inter,
esatto, statuto dei lavoratori, diritto di famiglia, ordinamento penitenziario, cioè gli anni 70, i primi 5 anni, diciamo gli anni 70 sono stati gli anni in cui, poi Giovanni Bianchi magari mi, però in cui si sono messe a sistema normativo e istituzionale le tendenze innovatrici che ci sono state nel corso degli anni 60, hanno trovato una legittimazione istituzionale, e poi sono stati gli anni in cui i comuni, le regioni sono state istituite e i comuni hanno cominciato a lavorare molto di più sulle politiche sociali. Gli anni 70 sono stati gli anni in cui sono nati gli asili nido, sono nati i CERT, è nata la psichiatria territoriale. Cioè è stata una fase culturale di grande espansione dei diritti, e questo naturalmente ha contenuto l'interpretazione di questi problemi, perché il problema delle bande giovanili dei quartieri popolari ha prodotto i CERT, i CAG, i centri di aggregazione giovanile, appunto il tempo, il dopo scuola e il tempo pieno nelle scuole, cioè ha prodotto un ampliamento dei servizi che ha contenuto naturalmente da una parte i fenomeni, ma dall'altra anche la percezione di insicurezza che quei fenomeni avrebbero potuto. Mentre invece negli altri paesi, pensiamo alla Gran Bretagna, eravamo già in una fase diversa, eravamo già nella fase di espansione della new economy, per quello ritorno, e di un'interpretazione delle istituzioni come qualcosa di fallimentare. Le istituzioni pubbliche hanno fallito nella gestione dei problemi, e quindi già si era inserita all'interno della società inglese l'idea per cui non si poteva più ampliare i servizi, perché i servizi non riescono, c'era una famosa frase nothing works, non funziona nulla nel sistema della giustizia penale, nel sistema sociale, e per di più le spinte economiche cominciavano a rendere necessaria una riduzione, una contrazione della spesa pubblica. Allora, di fronte a questi fenomeni la risposta è stata individuale di insicurezza e politica di legge e ordine. Allora io penso che se noi riusciamo a tenere insieme il livello quotidiano dal livello anche però culturale che informa la vita quotidiana, riusciamo anche a capire perché in alcuni periodi, pur essendo drammatici, in realtà non siamo, scusate che è questo, non siamo riusciti a siamo riusciti a contenere alcune paure che potevano essere dilagate. No, adesso lo spengo.
Ci chiama il microfono.